Di rado nella storia recente americana i sondaggi sono stati così incerti, anche negli stati in bilico. La notte di martedì consegnerà al mondo il nuovo presidente degli Stati Uniti, mentre in queste ultime ore la battaglia fra Trump e Harris si fa più dura e in Europa ovviamente si ragiona sulle conseguenze della vittoria dell'uno o dell'altra. E in Europa si guarda anche al voto in Moldavia, dove è stata confermata la presidente europeista Maya Sandu, e all'alluvione in Spagna, con le contestazioni arrivate ieri al re e al premier Sanchez da parte di alcuni cittadini durante una visita nelle zone alluvionate. In Italia, tra l'altro, si guarda all'ennesimo omicidio tra ragazzini. Il 17enne che ha ucciso a colpi di pistola un ragazzo intervenuto per fare da paciere dopo una litigata per un pestone ha confessato. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Oh no, ancora Spezia! Si salvi chi può, ma quando torna la Giulia?
Ma che ne so, boh.
Mattino di Simone Spezia.
Perché i veri protagonisti siete voi.
Allora, innanzitutto Giulia Crivelli, ve lo dico già, torna insieme a me la mattina post voto americana e faremo un punto insieme su come reagiscono non solo i giornali americani ma anche i giornali internazionali. Un supporto di rassegna stampa dall'amica Giulia Crivelli in una giornata che Radio 24, come potrete immaginare, dedicherà ampiamente al voto americano. Qua inizieremo subito dopo il GR delle 6, parliamo di mercoledì mattina. E poi avremo degli speciali nel corso della giornata. Del resto, sarebbe la più grande potenza del pianeta e il principale alleato dell'Europa che va al voto, dunque con un certo livello di importanza. Dunque, lunedì 4 novembre, le 6:33 minuti. Fatemi preliminarmente dire una cosa. Abbiamo una storia terribile che arriva dal Napoletano. La storia, per chi si fosse perso qualcosa in questi giorni che erano parzialmente di festa, è la seguente. Nella piazza del comune di San Sebastiano al Vesuvio scoppia una lite per una scarpa pestata tra giovani di due comitive. Un ragazzo di 19 anni, Santo Romano, questo il nome e il cognome, si avvicina alla macchina del componente della comitiva avversa, diciamo, sulla base di questo litigio incredibile per una scarpa calpestata, offrendosi a quanto pare addirittura di pulirgli la scarpa e cercando di fare da paciere, di calmare il tipo. Tira fuori, 17 anni, tira fuori una pistola al cassettino e gli spara. Ha confessato. Ora la questione torna ad aprire un tema che riguarda la diffusione delle armi tra i giovanissimi. La situazione in particolare nel Napoletano non è il primo omicidio di questo tipo del quale ci troviamo a parlare. Abbiamo ospitato la mamma di Jojo giusto la settimana scorsa, il musicista napoletano ucciso incolpevole in una situazione molto simile. E apre un'altra questione ulteriore, perché a quanto pare questo ragazzo di 17 anni aveva dei problemi psichiatrici ed era stato definito pericoloso. in particolare anche per la sua famiglia, e gli interventi di sorta non ne abbiamo visti. Tutto questo mentre registriamo una certa assenza di dichiarazioni o interventi governativi su questo fronte, primo. E notiamo da parte dell'opposizione locale un concentrarsi su questioni, opposizione locale che è governo territoriale, un concentrarsi su una serie di questioni politiche. Il sindaco Manfredi è molto impegnato a ragionare su come diventare presidente dell'ANCI, il presidente della regione De Luca a come fare il terzo mandato. Stiamo qua, chiacchieriamo di politica mentre i 17enni prendono le pistole e ammazzano. Ci vorrebbe un sussulto di coscienza, mi pare di poter dire. Mi scrive bene oggi Alessandro De Angelis sulla Stampa, poi ci arriveremo. E visto che parliamo di ragazzi, in questo caso parliamo di ragazze coraggiose. E non si può. Parliamo di problemi psichiatrici. E adesso arriviamo al collegamento. Nelle scorse ore è iniziato a circolare un video molto forte. È un video che arriva dall'Università di Teheran, nel quale una ragazza apparentemente viene ripresa, le viene detto sta indossando male l'hijab, e lei che cosa fa? Si toglie i vestiti e rimane in biancheria intima. E questo è l'audio, si capisce poco, perché sono le riprese che vengono fatte da una finestra. E gira nell'università di Teheran vestita in questo modo, svestita in questo modo, e cammina per la strada vestita o svestita in questo modo, mettetela come volete, con il regime iraniano che dice ha provato ad entrare dentro le aule, ha provato a fare delle riprese ai suoi compagni di università, ai suoi compagni e alle sue compagne di università. Questa ragazza è una malata psichiatrica, una versione data quella dal regime iraniano che, detta francamente, convince poco, perché non è il primo caso nel quale Teheran utilizza la malattia psichiatrica per nascondere in realtà un atto di ribellione al regime. Naturalmente vi diamo le due versioni, sia questa sia l'altra, quella di tutti gli attivisti dei diritti umani che dicono: signori miei, qua è un altro caso di un'azione contro il regime iraniano. Ebbene, continuiamo a ricordarci e a tener presente, forse non lo facciamo abbastanza spesso, che in quel mondo, in quell'universo, si può finire in carcere, in un cellulare di polizia, si può essere picchiati e maltrattati, picchiate e maltrattate, solamente perché si decide di vestire in maniera diversa da come prescrive la legge, da come prescrive uno stato teocratico. Teniamolo sempre presente. Dunque, la giornata ci consegna una grande attesa per le elezioni americane, su questo arriveremo tra poco e cercheremo di fare un punto sui sondaggi, oltre che su quello che sta succedendo all'interno di una campagna elettorale, con un occhio forte da parte dell'Europa, come dicevamo, su quel che avviene. La campagna elettorale, almeno dal lato trumpiano, si sta avvelenando, se così possiamo dire, in maniera più forte. Le nazioni europee ci stanno derubando, pensano che siamo degli stupidi, i Dem sono corrotti, imbroglieranno sul risultato. E poi ha detto nella notte Trump: per spararmi dovrebbero sparare ai media, non mi importerebbe se sparassero ai produttori di fake news, così li chiama. Vedremo che cosa che cosa succederà e che cosa decideranno i cittadini americani. Nel frattempo oltre 300 economisti hanno firmato una lettera aperta che critica duramente la visione economica dell'ex presidente degli Stati Uniti e sollecita fortemente gli elettori a non riportarlo alla Casa Bianca. In Italia ha una serie di tifosi. Il primo è il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che ad Affari Italiani dice: una vittoria di Donald Trump avvicinerebbe la pace sia in Ucraina che in Medio Oriente, e per me questo è un valore supremo. Vedremo che cosa accadrà. La giornata di ieri dall'estero è stata segnata anche dalle elezioni in Moldova, dove ha vinto la presidente in carica europeista Maia Sandu con il 54% delle preferenze, dopo che era sembrato all'inizio, con l'arrivo soprattutto dei voti dalle comunità rurali, che non ce la potesse fare. Poi hanno iniziato ad arrivare i voti dalle grandi città e soprattutto dall'estero, e questi voti l'hanno premiata. Dovrebbe proseguire in questo modo, pur se l'anno prossimo, anche se l'anno prossimo ci saranno le elezioni parlamentari, la strada verso l'Europa, appunto, della Moldova. Permangono le accuse di tentativi da parte della Russia di sporcare questo voto e di dare una maggiore forza al candidato che si opponeva alla Sandu, che è un candidato vicino alla Russia. Segnalo in apertura di questa settimana, oltre al voto americano, c'è un altro evento politico particolarmente importante sul quale terremo gli occhi e terremo l'attenzione. Il fatto che mercoledì ci sarà un vertice di maggioranza, non in Italia ma in Germania, che promette di essere decisivo, e addirittura il governo Scholz all'indomani del voto americano potrebbe saltare, perché le tensioni, che abbiamo ampiamente raccontato la settimana scorsa, stanno letteralmente esplodendo tra gli alleati della coalizione. In particolare chi sta premendo molto in questa direzione è il liberale Lindner. Anche qua vedremo, abbiamo solo da aspettare e vedere che cosa succederà nei prossimi giorni. E sempre in Europa gli occhi sono tutti su Valencia e sull'enorme tragedia che è successa. Al momento 217 morti, ma il numero in realtà non lo conosciamo ancora, perché sono 1900 i dispersi, 120.000 gli sfollati, 300.000 senza acqua e 7.000 senza luce. Nuove allerte meteo ci sono. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalle proteste che alcuni definiscono organizzate. Il re Felipe VI, la regina Letizia e Pedro Sanchez hanno visitato alcune delle zone colpite e sono stati interrotti in questa visita da contestazioni violente. Lanci di fango e oggetti al re. Sanchez colpito da un bastone, i contestatori hanno distrutto i vetri della sua auto con pale e bastoni. Tra i contestatori, dicono le forze dell'ordine, anche alcuni gruppi organizzati di estrema destra. Il giornale El Diario ha avuto accesso a una chat WhatsApp del gruppo di estrema destra Revuelta, che è vicino a Vox, partito politico spagnolo, in cui il gruppo rivendicava l'attacco al premier. La polizia in questo momento starebbe indagando. Nel frattempo è sotto accusa e continua a essere sotto accusa anche Carlo Mazón, che è del Partito Popolare, il presidente della Generalitat Valenciana, ed è alleato al governo con Vox, e quindi un tenue collegamento su questo fronte si potrebbe trovare, per aver cancellato l'unità, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, di Valencia, che si occupa di emergenze, e poi per gli allarmi, no? I media spagnoli avevano recuperato il video del 29 ottobre in cui Mazón ridimensionava la minaccia della perturbazione, mentre i servizi meteorologici affermavano il contrario. Eccolo.
El temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la comunidad valenciana.
Così dunque dalla Spagna. A proposito della notizia con la quale abbiamo aperto, della quale ci siamo occupati, la il ragazzo santo romano ucciso da un 17enne. Vi vorrei far sentire anche due voci, anzi almeno una voce, la voce a TG.com della fidanzata di Santo. Sentiamola.
E non deve essere una cosa normalizzata. A Napoli questo non deve essere il racconto di una storia normalizzata. Questo non è normale, non deve più succedere. Siamo a novembre, inizio novembre. Quante volte è successo? Quanti ragazzi sono morti? Santo non doveva morire. Non dovevano morire gli altri ragazzi. Santo non doveva morire.
È o non è questa una vera emergenza? Bah, in tutta sincerità, ci pare di sì. Il traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta 24 mattino.
I gratteri? Non abbiamo anche gratteri lì a Napoli. Cosa dice? Cos'è sto silenzio?
Simone, sull'omicidio del ragazzo di Napoli c'è un tema che è quello della malattia mentale che non viene affrontato correttamente. Non ci sono le strutture che lavorano per chi ha disagio e per chi sta male. Poi è vero che in adolescenza c'è un disagio diffuso, ma qua ci sono dei picchi che sono da riferire a persone che hanno problemi molto gravi e che non vengono trattate.
Oh, sul primo punto mi sembra che Gratteri sulla criminalità giovanile, della criminalità giovanile si sia occupato spesso in più di un'occasione, nel senso gli si può dire tutto, però non che di questo non si sia occupato. Aggiungo al messaggio, al secondo messaggio dell'ascoltatore, quello che ci manda un'altra persona, si chiama Arcangelo, scrive: avere in casa una persona con problemi psichiatrici diventa un'apocalisse se la persona è anche violenta, specie per ottenere un TSO, e ci chiede di invitare qualcuno che spieghi come si può fare o che cosa bisogna fare. Guardi, in tema di problemi psichiatrici, di cosa vuol dire avere un malato psichiatrico in casa, siamo tornati moltissime volte e non escludo che lo faremo di nuovo, ovviamente, perché resta un tema centrale, cioè la solitudine delle persone che si trovano ad affrontare e ad avere in casa un malato psichiatrico, in particolare quando questo malato psichiatrico, come nel caso di specie, è una persona pericolosa, in particolare situazione che evidentemente si aggrava quando è un minorenne, è un tema gigantesco, cioè la solitudine di queste famiglie e la difficoltà ad affrontare una situazione nella quale il resto del mondo fatica a comprendere in che condizione ti trovi, perché non è una difficoltà visibile, no? È una difficoltà per certi versi invisibile e che esplode solamente a tratti. È un punto che continuiamo a considerare fondamentale, ci torneremo certamente. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, cosa dicono questi benedetti sondaggi che a quanto pare sono più stretti di quanto non si sia visto negli ultimi anni? Lorenzo Ruffino, analista di elezioni USA 2024, un progetto di informazione sulla politica americana nato nel 2016, ma adesso si chiama appunto 2024 perché si vota adesso. Collabora anche con Pagella Politica Utrend. Lorenzo, buongiorno, benvenuto, eccoci.
Buongiorno.
Dunque, cosa ci dicono gli ultimi sondaggi? Cioè, siamo praticamente alla fine ed è veramente così stretta la cosa?
Sì, i sondaggi ci dicono sostanzialmente che è impossibile sapere chi vincerà le elezioni. Sono incredibilmente in bilico, con margini di vantaggio minimi. E in questo momento qualsiasi risultato domani è possibile sostanzialmente.
Ricordiamo sempre che sono delle elezioni di secondo livello, le elezioni americane, nel senso, lo ricordiamo ancora agli ascoltatori, vi potreste trovare in una situazione mercoledì mattina, come già successo in passato, nel quale il voto popolare lo vince un candidato e quindi magari può avere 1 milione, persino 2 milioni di voti in più, è successo, e poi però il presidente è l'altro, perché si vota all'interno degli stati, si eleggono dei grandi elettori, e questi grandi elettori poi votano appunto il presidente. Allora, sono 7 gli stati in bilico, no Lorenzo?
Sì, corretto.
E sono... quali sono quelli più, diciamo, più importanti?
I tre veri importanti sono sostanzialmente Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, che sono tutti e tre stati del Midwest, che è quella regione ex manifatturiera che votava per i democratici negli ultimi anni è andata verso i repubblicani, perché con questi tre Kamala Harris vincerebbe le elezioni, però in Wisconsin ha un vantaggio di 0.8 punti, in Michigan di 0.7 e in Pennsylvania indietro di 0.2.
Vabbè, quindi
però
siamo
tutti dati.
Perdonami, Lorenzo, siamo nell'ambito di quelle cifre che i sondaggi possono sbagliare o azzeccare, cioè no, non li possiamo considerare, no?
Sì, questo è il problema, perché sostanzialmente tutti i sondaggi hanno un margine d'errore, bisognerebbe essere avanti di 5-6 punti per essere sicuri di vincere, qua il vantaggio massimo è di 0.8 punti, quindi tutto è possibile praticamente.
Molto mi sembra si stia concentrando sulla Pennsylvania, cioè il vero stato della battaglia forse è quello.
Sì, perché la Pennsylvania è fondamentale in quasi nella maggior parte dei scenari per entrambi i candidati, quindi vincere la Pennsylvania più o meno assicura di vincere le elezioni. Negli Stati Uniti vengono anche costruiti dei modelli predittivi sui risultati delle elezioni, tutti ritengono che la Pennsylvania sarà lo stato decisivo di queste elezioni. Infatti i candidati sono andati a farci tantissime campagne elettorali in Pennsylvania, spendono tantissimi soldi in spot televisivi, e questo fa sì che siamo a un vantaggio di 0.2 punti con appunto qualsiasi risultato che può succedere.
19 grandi elettori in Pennsylvania. Nelle ultime ore è successa una cosa strana e per certi versi inaspettata, che uno stato dato per sicuro per Donald Trump sia passato, quantomeno in questi sondaggi, se non vado errato, è l'Iowa, no? Si pensava già saldamente nelle mani di Trump ed sarebbe passato a Kamala Harris, ma anche qua su che margini siamo?
Ma sì, è un sondaggio molto rispettato nella politica americana, perché è storicamente affidabile appunto sull'Iowa, che dà Harris a 3 punti di vantaggio, mentre l'Iowa nel 2020 ha votato Trump per 8 punti di vantaggio, quindi sarebbe un importante cambiamento. Molto inaspettato, perché appunto in Iowa nessuno ha fatto campagna elettorale, perché non è stato in bilico quest'anno. Però allo stesso tempo è anche vero che lo stesso giorno è uscito anche un sondaggio sempre in Iowa che dava Trump a più 10, quindi è vero che è un sondaggio molto rispettato per un risultato molto strano, e c'è anche un altro sondaggio che dice l'esatto opposto. I sondaggi in America stanno dando qualsiasi cosa praticamente,
è letteralmente imprevedibile. Lo stesso Trump infatti l'ha citato nel comizio, ha detto guardate in Iowa qua un sondaggio dice che in Iowa è in vantaggio Harris, ma secondo un altro sondaggio io sono in vantaggio di 10 punti, quindi dovremo semplicemente vedere che cosa succede nelle urne e nel frattempo informarci tramite Elezioni USA 2024. Grazie Lorenzo Ruffino per essere stato con noi, buona giornata e vedremo cosa succederà. Il GR, a dopo.